Лазер.
Ancora un saluto da Antonio Ria, ai nostri ascoltatori, bentrovati a questo terzo incontro col filosofo e psicoanalista italiano Umberto Galimberti, che ringrazio per la sua disponibilità e a cui do il benvenuto nello studio RSI di Milano con l'assistenza tecnica di Carlo Martinet.
Ben ritrovati.
Ancora un passo avanti con Galimberti. Dopo le riflessioni sul corpo tra natura e cultura e sull'uomo nell'età della tecnica, un incontro tutto dedicato alla condizione giovanile oggi. Professore ordinario di filosofia della storia e di psicologia dinamica all'Università Ca' Foscari di Venezia, è logico che Umberto Galimberti viva a contatto continuo con i giovani. Ma tutto questo non spiega perché abbia voluto dedicare uno dei quattro incontri alla questione giovanile. Professor Galimberti.
Ho dedicato l'incontro alla questione giovanile perché è il futuro della nostra società e se noi trascuriamo i giovani, mettiamoci bene in mente che la nostra società finisce. Perché quello che voglio dire è che il giovane, dai 15 ai 30 anni, ha il massimo della forza biologica. E infatti gli operatori di mercato li sfruttano sotto questo profilo. I giovani sono belli, sono forti, sono più belli dei vecchi, sono più forti dei vecchi. E questa forza e questa bellezza viene utilizzata dagli operatori di mercato. Sono nel massimo della forza sessuale, ma non riproduttiva. Tant'è che Maritain aveva detto che la nostra cultura ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto. È vero che non fanno gli angeli, però la loro sessualità non è riproduttiva. Ma soprattutto i giovani dai 15 ai 30 anni hanno il massimo delle capacità intellettuali. Tutto il momento ideativo ha quella fase della vita come suo tempo. Io stesso le cose che ho pensato, le ho pensate tra i 20 e i 30 anni, poi ci sono girato intorno, ma il momento ideativo è in quell'età lì. Allora, se i giovani rappresentano il massimo della forza biologica, il massimo della forza sessuale, e il massimo della forza ideativa, trascurare i giovani significa determinare il declino e la fine di una civiltà.
Alla questione giovanile Galimberti ha dedicato il volume L'ospite inquietante, il nichilismo ai giovani, edito da Feltrinelli, ma anche in altri libri, poi in molti articoli sul quotidiano La Repubblica, si è spesso occupato di giovani, del disagio giovanile. Ricordo di reportage su Repubblica a seguito di colloqui con i giovani in carcere, in particolare situazioni che lui andava a trovare e ci rendeva conto, li intervistava, ci parlava. E anche nel libro Parole nomadi e in quell'altro I miti del nostro tempo, Galimberti ha scritto sui giovani. In quest'ultimo tratta del mito della giovinezza e dei fattori culturali alla base del mito della giovinezza. Professor Galimberti, da mito la condizione giovanile è oggi diventata inquietante. A quali motivi si deve questo cambiamento così profondo della condizione giovanile oggi?
La condizione giovanile è avvolta da quell'atmosfera che Nietzsche aveva già profetizzato, che si chiama nichilismo. La definizione che Nietzsche dà del nichilismo è la seguente: nichilismo, due punti. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Ora, che i valori si svalutano non è un grosso problema. La storia è sempre andata avanti attraverso svalutazione di valori. Prima della rivoluzione francese le società erano organizzate su valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese gradatamente si è organizzato su valori egualitari, almeno formalmente. Quindi la svalutazione dei valori non è un problema. Il nichilismo succede quando si svaluta un ordine di valori e non ne nascono di altri. Ma soprattutto le prime due affermazioni di Nietzsche, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Ovvero, lo scopo è qualcosa che si colloca nel futuro. Se ai giovani non si offre un futuro, se il futuro da promessa diventa minaccia o diventa indecifrabile, il futuro non retroagisce come motivazione. Perché uno deve studiare? Perché deve lavorare? Se anche se studia poi resta disoccupato. Per quale ragione? Dov'è la motivazione se il futuro non attrae? Perché non ci si muove nella vita per spinte, per cause efficienti, ci si muove per cause finali, in quanto si è attratti da qualcosa. E se il futuro è vuoto o è indecifrabile, non retroagisce, si perde la molla della crescita sociale e dell'investimento giovanile. Questo io lo vedo come la causa della loro demotivazione, quando non addirittura della loro disperazione.
E quindi forse oggi sono venuti meno quei fattori culturali che facevano della giovinezza una volta un mito.
Un mito, perché la giovinezza era quelle cose che abbiamo detto prima, era forza biologica, era forza riproduttiva, era forza intellettuale. E cosa dice anche la Bibbia? Le frecce in mano all'eroe sono i figli della giovinezza.
Certo.
Adesso invece i figli della giovinezza sono un problema, sono una disoccupazione, sono una demotivazione, sono gente che vive di notte invece che di giorno, per esempio. Perché vivono di notte i giovani? Ci siamo mai chiesto. Perché se di giorno la nostra società è organizzata in modo tale da prescindere da loro, perché sembra che non rivestano alcuna utilità, e allora questi dicono: perché devo abitare di giorno per toccare con mano ogni giorno la mia insignificanza sociale? Vivo di notte.
Un libro sui giovani. Perché i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni, rendendole esangui.
Così inizia il libro di Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani. Professore, vogliamo affrontarlo questo ospite inquietante, il nichilismo, guardarlo in faccia, capire da dove viene e dove porta?
Heidegger dice: inutile metterlo alla porta, bisogna guardarlo davvero in faccia questo nichilismo, vedere un po' se la nostra società è compatibile con una sua crescita che non può che avvenire se non attraverso l'impiego generoso, abbondante, significativo del mondo giovanile. Perché se questo mondo viene emarginato, la società non si evolve, non accade nulla. Se noi consideriamo poi che i giovani si trovano oggi a vivere in un contesto dove le generazioni non sono più due come ai miei tempi, padri e figli, ma sono tre, nonni, padri e figli, e il potere ce l'hanno i nonni, se consideriamo per esempio in Italia, con tutto il rispetto, abbiamo un Presidente della Repubblica che ha 84 anni, un Presidente del Consiglio che ne ha 76, è chiaro che i padri guardano i nonni per vedere quando li possono rimpiazzare. E la terza generazione che sono i giovani, beh, tanto sono giovani fino a 50 anni, punto di
Certo.
domanda.
In questa situazione, cosa possono fare le famiglie, i genitori?
La famiglia deve sapere che può incidere sull'educazione dei propri figli fino a 10 anni. Poi, come incomincia la sessualità e come incomincia il bisogno di socializzazione, la parola genitoriale non funziona più e funziona invece l'esempio. Cosa succede invece? Che i genitori non parlano granché con i figli. Quando i bambini pongono le loro domande perché questo, perché quest'altro, che sono domande effettivamente filosofiche, la risposta media dei genitori è: quando sarai grande capirai, il che significa un misconoscimento della domanda infantile. Il bambino, se si sente misconosciuto, non costruisce un'identità positiva. I genitori devono sapere che la loro parola è efficace fino ai 10-12 anni. Dopo si devono semplicemente assentare. Assentare, però fornendo loro un esempio di comportamento di vita. La parola è inefficace. Tutti i genitori avranno constatato di aver dato dei consigli ai propri figli in età adolescenziale e questi consigli sono andati delusi. Quando lo stesso consiglio veniva dato dall'amico o dall'amica, questi consigli venivano effettuati. Allora questo che cosa significa? Significa che il canale della comunicazione e della persuasione non passa più in modo verticale da genitore a figlio, dopo una certa età.
E la scuola può aiutare i giovani a liberarsi di questo ospite inquietante? Ne è capace? In Parole nomadi, nel suo libro, lei presenta la scuola come, cito, causa prima di devianza rispetto a tutte le cause seconde che la sociologia vede alla base del disagio giovanile. E allora, professor Grimberg?
La scuola qua bisogna decidersi a capire bene. La scuola può fare due cose: può istruire, e di solito mediamente questo riesce a farlo. Istruire vuol dire passare dai contenuti culturali da mente a mente. Quello che non riesce a fare è educare. L'educazione non prevede solo l'istruzione, ma prevede anche la formazione dei sentimenti. I sentimenti noi non ce li abbiamo indotti per natura. Si imparano i sentimenti. Per natura abbiamo gli impulsi. La forma più evoluta sono le emozioni. Quando c'è un fenomeno di bullismo, abbiamo delle persone che si sono arrestati all'impulso e il corrispondente dell'impulso è il gesto, manca la parola. Allora, bisogna educare i sentimenti. E i sentimenti come si fa a educarli? L'umanità ci ha sempre dato dei paradigmi, perché l'umanità, non so, prendiamo la Grecia, aveva rappresentato nell'Olimpo tutte quante le passioni e le componenti psicologiche umane. Zeus era il potere, Atena era l'intelligenza, Venere era la sessualità, Apollo era la bellezza e via di seguito. Si imparano i sentimenti. Noi non abbiamo più mitologie, però abbiamo quel grande repertorio che si chiama letteratura. E che cos'è la letteratura? In quattro soldoni è dove si impara cos'è il dolore, cos'è l'amore, cos'è la gioia, cos'è lo spleen, cos'è la noia, cos'è la disperazione, cos'è il suicidio. In modo tale che avendo io una mappa dei sentimenti, quando sto male so di che cosa sto male. E avendo poi dei percorsi acquisiti letterariamente, non mi spavento al punto tale da tentare il suicidio. Questo bisogna fare. Allora la scuola deve essere un luogo di formazione degli apparati emotivi, oltre che un luogo di trasmissione intellettuale, ma per far questo ci vogliono delle classi fatte di 12-15 persone, come in Svezia. Quando abbiamo delle classi fatte di 35 persone, abbiamo già deciso che la scuola non educa. Punto e a capo.
Alla fine sembra che non resti altro che il mercato ad interessarsi dei giovani, ma come le scrive l'ospite inquietante, cito, per condurli sulle vie del divertimento e del consumo.
Eh sì, in qualche modo questi giovani bisogna intrattenerli, no? Intrattenerli. Se non gli offriamo niente in termini di costruzione di sé, dobbiamo offrirgli qualcosa in termini di distrazione di sé. E la distrazione da sé avviene appunto nei luoghi predisposti per questi studenti. Prendiamo per esempio una discoteca. La gente andrà in discoteca per il sesso, andrà in discoteca per la droga, ma avrà in discoteca anche e soprattutto perché il volume della musica è tale da esonerarli dalla comunicazione. Sono insieme senza parlare, perché non si sente se dovessero parlare. E allora questo è il luogo perfetto per loro, un luogo perfetto perché non avendo niente da dire, non avendo imparato il linguaggio, non avendo assistito a un'evoluzione del proprio sentimento, si muovono con il corpo. E tutto questo fa parte dell'elemento distrattivo di questa gioventù che non si è ingaggiata nel sociale.
E quindi la famiglia fino a 10-12 anni può andare, dopo no. La scuola con queste classi numerose non può essere educativa. Quindi i giovani allora rimangono veramente soltanto in mano al mercato.
In mano al mercato anche perché sono venuti meno tutti i luoghi di socializzazione. Una volta c'erano gli oratori, c'erano le sezioni di partito. Oggi invece qual è il luogo di socializzazione? È il bar. E che si fa al bar? Si beve. Si beve. E tra le varie droghe, mi pare che forse la più significativa, anche perché la meno osservata, è proprio l'alcolismo giovanile.
Nessuna prospettiva futura dunque, professore, solo il presente, come le scrive, assoluto da vivere con la massima intensità. E poi?
Con la massima intensità, nel senso, qui porto un esempio molto semplice. Avevo uno studente bravissimo in filosofia, che si era laureato in filosofia, voleva fare il dottorato di ricerca che dura 3 anni. Io gli ho detto non farlo perché una laurea in filosofia è più che sufficiente per muoverti nel mondo, cosa che dovresti fare immediatamente, perché dopo che ti sei preso il dottorato in filosofia non hai aumentato di un grammo la tua appetibilità sociale e di impiego. La risposta di questo studente è stata la seguente: lo so che non mi dà niente, ma io per 3 anni sto bene. Ecco l'assoluto presente. Non vogliono sporgere fuori lo sguardo. Io per 3 anni sto bene perché faccio quello che mi piace, cioè studiare, eccetera, anche se questo studio non mi porta da nessuna parte. E qui stiamo parlando di giovani intelligenti, ecco, e quelli non intelligenti per i quali la cultura non è stata una compagna di viaggio, e beh, costoro vivono 24 ore su 24 in diretta
E
tutte
lei quel
le loro.
giovane come l'ha giudicato?
Non l'ho giudicato, nel senso che ho concluso con me stesso, dunque questi giovani vivono l'assoluto presente. Questo è tragico. La tragedia di chi non ha il coraggio di guardare avanti, perché se guarda avanti si spaventa perché il futuro è indecifrabile.
Lei parla anche di analfabetismo emotivo a proposito dei giovani, in che senso?
Nel senso che i giovani hanno una sorta di psicoapatia. Che cos'è la psicoapatia? La psicoapatia è che la mia psiche non registra la differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che non è grave. Non registra, non ha una risonanza emotiva dei propri gesti e dei propri comportamenti.
E questo da che deriva?
Deriva dal fatto che questi giovani oggi, nella società della tecnica e dell'efficienza, da piccoli vengono messi in un'infinità di attività. Devono andare a scuola, devono giocare al pallone, devono saper sciare, devono fare dello sport, devono imparare l'inglese, devono fare
Palestra,
l'informatica. Troppa roba. Per
certo.
cui quando io ho un eccesso di stimoli, ho due chance, o vado in angoscia o riduco la percezione degli stimoli. Come fanno le persone anziane che non escono di casa, non perché non sanno camminare, ma perché uscire fuori c'è un eccesso di stimolo rispetto alla loro capacità di elaborazione. Così i bambini, se hanno un eccesso di stimoli, o vanno in angoscia oppure lasciano passare le cose, le lasciano scivolare, non hanno più la risonanza emotiva, per cui da adolescenti non capiscono più tanto la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla, tra parlare male di un professore e prenderla a calci, non capiscono la gravità o la non gravità delle cose. Kant diceva che la differenza tra il bene e il male, ognuno la sente naturalmente da sé, usa la parola sentire. Ecco, questo organo del sentire la differenza, prima ancora di sapere che cosa è bene e cosa è male, i giovani non ce l'hanno più o ce l'hanno poco.
Questa diagnostica che lei ha inventato, analfabetismo emotivo, mi sembra molto preziosa per capire la situazione, il modo in cui i giovani si muovono.
Questo mi derivava dal fatto che, sentendo parlare questi giovani, chiedendo di che cosa soffri, boh, ti rispondono. Oppure, perché hai gettato i sassi dal cavalcavia? Moh! Cioè, non sanno nominare la loro sofferenza. Allora mi è venuto il sospetto che la loro sofferenza non è più tanto una sofferenza psicologica. Tutti quanti nell'adolescenza abbiamo avuto problemi psichici, per forza compare la sessualità, questa sconvolge la visione del mondo e quindi ci dà dei parametri diversi per essere al mondo. Ma il problema è determinato dal fatto che probabilmente questa incapacità di nominare il dolore è perché il dolore è culturale. Una società che non offre futuro crea dolore.
Un po' di musica sparata nelle orecchie per cancellare tutte le parole. Un po' di droga per anestetizzare il dolore o per provare una qualche emozione. Tanta solitudine, tipica di quell'individualismo esasperato, sconosciuto alle generazioni precedenti, indotto dalla persuasione che, stante l'inaridimento di tutti i legami affettivi, non ci si salva se non da soli, magari attaccandosi, nel deserto dei valori, a quell'unico generatore simbolico di tutti i valori che nella nostra cultura si chiama denaro.
Una descrizione spietata e una diagnosi precisa, professor Galimberti. Quale terapia?
Dunque, quando i guai sono culturali, non c'è una terapia a disposizione, perché noi abbiamo inventato delle terapie solo a livello personale. Non abbiamo mai fatto una terapia della società, una terapia della cultura. E quindi possiamo anche pensare che la malattia dell'Occidente, che consiste proprio nel fatto di aver assunto il denaro come unico generatore simbolico di tutti i valori, per cui non sappiamo più che cosa è bello, che cosa è buono, che cosa è giusto, che cosa è vero, ma sappiamo solo che cosa è utile, probabilmente questo porterà alla rovina dell'Occidente, perché un solo generatore simbolico immobilizza una società, la racchiude, la rende asfittica e toglie ogni elemento di creatività. Del resto Occidente vuol dire terra del tramonto. Forse dobbiamo anche tramontare noi.
Una situazione di nichilismo dunque, che ha origine, come le diceva, non esistenziale ma culturale. Il disagio giovanile non ha quindi origine psicologica ma culturale. In che senso, professore?
Nel senso che, siccome la sofferenza di questi giovani è data sostanzialmente dalla mancanza di futuro, ed è questa la macchina invalidante, le loro iniziative, le loro risorse, allora le difficoltà psicologiche vengono oltrepassate da questa insignificanza che loro percepiscono ogni giorno all'interno della società. Che servo io? Che utilità rivesto? Se mi prendono in un posto di lavoro, mi prendono per 3 mesi a far fotocopie, mi fanno lavorare su un obiettivo, poi mi mandano a casa, cioè non significa niente. Questa è cultura, non è psiche.
Quindi è sulla cultura collettiva allora che bisogna agire, non tanto e non solo sulla sofferenza individuale, che è una sofferenza insopportabile perché priva di senso, mi pare. Quindi questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza. E di che cosa?
È la conseguenza determinata dal fatto che dobbiamo renderci conto che io non so se ci si possa riscattare da questo. Perché se viviamo nell'età della tecnica, dove le macchine sostituiranno sempre di più gli uomini, è chiaro che c'è un'eccedenza di umani rispetto all'impiegabilità di questi umani. E allora si dà forse anche la possibilità che culture di questo genere finiscano per estinguersi, dal momento che i lavori bassi non li fa più nessuno. L'immigrazione porterà ad una deidentificazione del carattere europeo. Si creerà forse la fine della nostra società. Non dobbiamo pensare che ogni cosa ha il suo rimedio, non necessariamente.
Quindi questo disagio giovanile, questa sofferenza giovanile come conseguenza di un'implosione culturale, come lei scrive, sì, di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master nel precariato sono le prime vittime.
Assolutamente, e sono convinto che la droga abbastanza diffusa, ce ne sono di due tipi per esempio di droghe, c'è l'eroina, c'è l'hashish, è chiaro, capisco la differenza, che sono però delle cose anestetiche, cioè io non voglio esserci in una società che non mi chiama per nome, non mi convoca e non mi fa vedere assolutamente l'interesse per me. Poi ci sono le droghe dell'efficienza e della produttività per essere up to date, alla pagina, all'altezza delle prestazioni tecniche. Allora noi abbiamo delle persone che si drogano per essere conformi all'efficienza tecnica, delle persone che si drogano per non assistere alla loro insignificanza sociale. La droga svolge sostanzialmente questi due ruoli.
E se il rimedio fosse altrove? Non nella ricerca esasperata di senso, come vuole la tradizione giudaico-cristiana, ma nel riconoscimento di quello che ciascuno di noi propriamente è, quindi della propria virtù, della propria capacità, o per dirla in greco, del proprio daimon, che quando trova la sua realizzazione approda alla felicità, in greco eudaimonia.
Che fare allora, in conclusione, professor Galimberti? C'è una via d'uscita? Si può mettere alla porta, come le scrive l'ospite inquietante?
Il daimon è ciò che propriamente tu sei, e dice bene Aristotele, se tu realizzi quello che propriamente tu sei, raggiungi la felicità. E che lo scopo della vita sia la felicità non l'hanno detto per primo gli americani, l'ha detto Aristotele nel primo libro della sua Etica. E questa felicità è eudaimonia, è la buona realizzazione del tuo demone, di ciò a cui sei chiamato. Ciascuno allora dovrebbe riconoscere a che cosa io sono chiamato, a fare il filosofo, a fare il musicista, a fare il giocatore di calcio, a fare che cosa, qual è la mia propensione. Se tu realizzi la tua propensione diventi felice. Il problema è, gli interessi degli apparati coincidono con gli interessi della tua realizzazione? La mia risposta è no. No, gli interessi dell'apparato non coincidono con gli interessi della tua realizzazione, per cui la tua realizzazione ti è consentita di farla solamente nel weekend, quando torni ad essere non più un funzionario d'apparato, ma un uomo che, se non ha dimenticato se stesso e non si ferma nelle code per distrarsi e fare il weekend fuori porta, forse sì, riesce anche a sapere qualcosa,
sì,
di sé.
Il problema è capire e sapere se questo ospite inquietante si può ancora mettere alla porta.
No, siamo entrati in un'età nichilista, dovuto al fatto anche che Nietzsche collega il nichilismo alla morte di Dio. Morte di Dio significa che Dio non crea più mondo. Nel Medioevo Dio creava il Medioevo, nel senso che l'arte era arte sacra, la letteratura era inferno, purgatorio, paradiso, persino le donne erano donna e angelo, allora Dio c'era. Oggi, se io tolgo dal mondo contemporaneo la parola Dio, lo capisco lo stesso il mondo contemporaneo, mentre non lo capirei più se togliessi la parola denaro o la parola tecnica. Allora Dio è morto, non fa più mondo. E tutto quell'apparato categoriale di valori che era ancorato alla dimensione religiosa, anche quello collassa inevitabilmente.
Ma allora bisognerebbe aggrapparci a quella che i greci chiamavano l'arte del vivere, cercare di insegnarla ai giovani, di saper riconoscere le proprie capacità, di saperle esplicitare, di vederle fiorire secondo misura, come le scrive. Altrimenti, come lei ha accennato prima, il prescindere dai giovani è il vero segno del tramonto della nostra cultura.
Sì, c'è anche da chiedersi perché i giovani non fanno la rivoluzione. Sì, ogni tanto si agitano nelle strade, ma episodicamente. Perché non la fanno la rivoluzione? Perché non si può più fare. Perché ci insegna bene Hegel che la rivoluzione è possibile quando confliggono due volontà. La volontà del signore e la volontà del servo. Oggi sia il servo sia il signore si trovano dalla stessa parte. Hanno come controparte che cosa? Il mercato. E chi è il mercato? È una volontà? No, è una razionalità. Il mercato è nessuno. È vero che Omero ci ha detto che nessuno è sempre il nome di qualcuno, ma a questo punto servi e signori sono dalla stessa parte. Con chi ce la si prende? Don della rassegnazione anche per questi giovani.
Lei, Giulio Scotti, diceva che forse nella nostra cultura occidentale ormai non c'è niente da fare, ma forse nelle culture altre ancora c'è qualche speranza. Quindi queste rivoluzioni che i giovani stanno facendo nell'Africa del Nord, forse c'è qualcosa di diverso rispetto ai giovani dell'Occidente.
Assolutamente, l'Africa del Nord registra questa sollevazione che è sostanzialmente giovanile, e che però questi giovani si esportano dalla loro patria, se ne vanno via dalla loro patria e quindi vengono da noi. vengono da noi invece di essere i rifondatori della loro cultura, nella loro terra, secondo modalità liberali e democratiche. Venendo da noi, inevitabilmente faranno figli, ma dobbiamo pensare che le civiltà sono eterne. Roma è crollata, è finita, sono arrivati i barbari. Noi, per quante leggi facciamo contro gli immigrati, non vale, perché di fronte al problema della fame e della sete uno rischia anche la morte. E quindi noi saremo inevitabilmente occupati da loro. E qui non penso solamente al fenomeno drammatico dei tunisini o dei libici che vengono da noi, che costituiscono poi il 5-6% dell'immigrazione. Pensiamo ai cinesi che ci stanno comprando tutto. Cioè la nostra cultura verrà radicalmente modificata. Non avremo più né Kant né Beethoven in Europa.
Ma lei dice però che vengono da noi. Ma la maggior parte dei giovani sono rimasti nell'Africa del Nord, continuano a fare la rivoluzione, stanno tentando almeno di farla. Non è che tutti vengono da noi.
Sì, stanno tentando di farla, anche se i processi rivoluzionari per approdare a qualcosa di positivo ci si mette 50-60 anni. L'esercito in Egitto ha favorito i rivoluzionari per prendere lui il potere e adesso si trovano nella stessa identica situazione.
Non ci dà grandi speranze e grandi conforti questo Umberto Galimberti, che noi ugualmente però ringraziamo per queste analisi così forti, anche se spietate, che ci mettono la realtà di fronte agli occhi con molta drammaticità. Grazie anche agli ascoltatori. Domani l'ultimo incontro con il professor Galimberti sulla follia. Da Antonio Ria un cordiale a risentirci. Thank you.